e non la appoggio sulla sedia.
È perché mi posso muovere così.
La metto in tasca.
Magari mi posso muovere meglio. Bene, a vostro rischio e pericolo. Perché dico questo? Perché quando mi ha scritto un messaggio Gaetano per invitarmi a parlare qui oggi, mi ha detto che era il rinnovo dei pastorali, ma non mi ha detto di che cosa dovessi parlare. E quindi io mi sono ritenuta libera, di, non avendo una traccia, nessuno mi ha detto niente. Vi devo dire la verità che ho incominciato a preparare qualche cosa per il rinnovo dei pastorali, ma poi l'avevo cominciato a lavorare dentro un pensiero e quindi alla fine ho dovuto seguire l'ispirazione che avevo. Perché il mio punto era questo e ho detto va bene, vado al gruppo Maria, sono molto avanti, che cosa vado a raccontare? E allora ho pensato bene, al gruppo Maria avrebbe bisogno proprio di cibo solido. Di cibo solido, non è un cibo per principianti. Sai quante catechesi hanno sentito, ma che cosa gli vado a raccontare? E poi solo le volte che sono venuta io a dire non so cosa. E così mi sono ricordata di un libro che ho letto un po' di tempo fa che parlava dell'avanzamento della vita spirituale. E sapete, ci sono tanti di questi libri. Mi sentite bene laggiù? Sì? Allora, ci sono tanti di questi libri sugli avanzamenti della vita spirituale. Questo qui aveva questa impostazione. Diceva, come tanti, insomma, che ci sono vari stadi della vita spirituale. No? Uno cammina, comincia, il primo tempo è un tempo di conversione. Quindi devi lasciare il peccato, devi entrare in una vita gradita a Dio, entrare anche nella Chiesa, frequentare i sacramenti e via di seguito. Ma se poi tu vuoi andare avanti, cosa devi fare? Se tu vuoi andare avanti e vuoi stare alla presenza di Dio, devi pregare, devi incominciare a pregare, cioè devi avere un rapporto personale con il Signore. E così tu comincerai ad amare sempre di più la parola di Dio e vorrai sempre più stare in sua presenza e il Signore ti comincerà anche a utilizzare nella vita, per le sue opere, per quello che lui vuole. Ma non è sufficiente. Se noi vogliamo andare oltre una vita di preghiera, se noi vogliamo andare semplicemente oltre il fatto di essere nel servizio, ma avere una vita di vera e profonda intimità con il Signore, e questo lo dico sia a livello personale, ma anche a livello comunitario, perché oggi qui si fa un po' un discorso a livello comunitario, ma se vogliamo anche a livello carismatico, cioè se vogliamo che lo Spirito Santo veramente ci usi, cioè ci riempia dei suoi doni, dei suoi carismi, ma perché ci usi per la salvezza dei fratelli, perché ci usi per dare gloria a Dio, cioè che cosa dobbiamo fare per passare un'altra classe, un altro gradino? Bene, questo trattatello che ho letto, diceva una cosa che, vi dico la verità, quando l'ho letto mi si è aperto un mondo e quindi ho pensato di condividerlo. C'è una parola importante, è l'obbedienza. È l'obbedienza che ci apre alla crescita, alla vera crescita spirituale, ci apre al cibo solido della vita spirituale, l'obbedienza, l'obbedienza. E vi dico la verità che quando io ho capito questa cosa, poi chissà come l'avrò capita poco anch'io, ma come ho avuto luce su questo aspetto, mi sono resa conto che veramente l'obbedienza sta dappertutto nella nostra vita di cristiani e nella nostra vita spirituale. Cioè proprio un cardine, non ne possiamo fare a meno, non possiamo andare avanti se non siamo obbedienti, non lo possiamo fare, cioè ci fermiamo fino lì. Ma se vogliamo andare oltre, se vogliamo più Spirito Santo, cioè se vogliamo che proprio lo Spirito Santo prenda la nostra vita, c'è la via dell'ubbidienza ed è una via fondamentale. Ed è una via così fondamentale che se uno va a prendere la Bibbia, dal primo libro all'ultimo si parla di ubbidienza. Perché se noi partiamo proprio da uno dei primi capitoli della Genesi, questo lo sappiamo tutti, ho segnato solo un paio di versetti, il Signore dà un comando all'uomo, ad Adamo, e gli dice guarda, il Signore Dio diede questo comando all'uomo, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. È stato obbediente Adamo? No. E da lì è successo il disastro. Quindi la Genesi incomincia con un atto di disubbidienza. con un richiamo all'ubbidienza da parte di Dio. Se andiamo a finire all'Apocalisse, che è l'ultimo libro, troviamo, non lo so, ci sono tanti versetti, ne ho preso uno, ma se uno va dentro e lo legge con questo spirito, ne trova tantissimi. Però, per esempio, leggiamo qui, qui sta la perseveranza dei santi che obbediscono ai comandamenti di Dio e alla fede in Gesù. Eccola qui. Cioè, quindi, se noi parliamo della gloria dei santi in paradiso, i santi altro non sono che coloro che hanno obbedito alla parola di Dio. Quindi, se noi vogliamo andare avanti, questa è la strada. Che cosa c'è in mezzo tra la Genesi e l'Apocalisse? In mezzo c'è Gesù, il quale Gesù è, come dice la lettera ai Romani, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Cioè, Gesù è l'obbediente per eccellenza. Cioè, se Gesù è il nostro modello, delle volte glielo diciamo, tu sei il nostro modello, diciamo un sacco di cose, tu sei il nostro modello, la nostra guida, conducici tu, insegnaci tu, eccetera, se lui ci deve essere il nostro maestro, lui è maestro di obbedienza, più che di ogni altra cosa. Tanto è vero che a un certo punto nel Vangelo, qui leggiamo in Giovanni, da qualche parte, non so, eccolo, boh, non lo so dov'è, però lui dice, io sono venuto per fare la volontà del Padre, cioè non fa altro che obbedire a ciò che il Padre gli ha dato da fare. Questo è il punto. Non c'è un'altra cosa nella nostra vita. Vogliamo andare avanti? Dobbiamo obbedire a Dio. Vogliamo crescere nella nostra vita, vogliamo che lo Spirito Santo prenda sempre più possesso della nostra vita. Gli diciamo vieni Spirito Santo e leggiamo nel libro degli Atti che dice tanto bene che lo Spirito Santo viene dato a coloro che si sottomettono, cioè che in realtà che gli ubbidiscono, questo è. Quindi se vogliamo che lo Spirito Santo ci utilizzi, che venga nella nostra vita, prima cosa noi dobbiamo ubbidire, è la prima cosa ed è una cosa... È un aspetto tutt'altro che semplice ed è soprattutto difficile da assimilarlo, perché noi lo diciamo nelle parole, ma poi renderlo nella pratica non è per niente facile. Non è per, se no, se Rosa, saremmo qui tutti dei santi. I santi sono proprio questo, coloro che hanno ubbidito sommamente alla parola di Dio. Noi parliamo di Gesù, dicevo, come nostro esempio, è lui Gesù che ci insegna come dobbiamo pregare, come dobbiamo vivere e non c'è dubbio che Gesù è stato, in Gesù l'obbedienza è stata proprio il fondamento della sua vita, ma è stata anche la sua gioia. C'è un salmo che dice, poi sapete i salmi sono proprio la preghiera di Gesù, che dice mia gioia è fare la volontà del Padre. Cioè se noi cerchiamo la gioia vera, la gioia profonda, una gioia liberante, ma è liberante perché tu, se fai la volontà di Dio, sei nella pace profonda, che non stai facendo una cosa tua, stai facendo la cosa giusta. Quello che ci tormenta a volte è di non fare le cose giuste, ma la volontà di Dio è perfetta, quindi ubbidire a Dio significa stare nella pace vera. E anche mi è venuto in mente così mentre riflettevo a questo, pensate alla parabola del re che va e che lascia i soldi ai suoi servitori. In Matteo 25 il padrone dice bene servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, cioè sei stato obbediente su quello che ti ho dato da fare, non di più, su quello che dovevi fare, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Tante volte vogliamo una vera gioia spirituale, vogliamo una vera libertà spirituale. C'è l'ubbidienza, l'ubbidienza a Dio, l'ubbidienza a Dio. L'ubbidienza di Gesù è stata tale che è stata fino alla morte. Ubbidiente fino alla morte, veramente lo diciamo, cioè tutte queste cose che vi sto dicendo, io lo so che non sono nulla di nuovo, perché lo diciamo sempre, è stato ubbidiente fino alla morte, però soffermiamoci a pensare un attimo che cosa vuole dire, ed è legata alla sua umiltà, perché come dice Filippesi, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi umiltà e ubbidienza vanno insieme come peccato va insieme con superbia. Ubbidienza va insieme con santità, va insieme con la gioia, abbiamo detto, con la fedeltà, va insieme assolutamente con l'umiltà. Con l'umiltà e va insieme anche con la fiducia, perché certamente tu hai, ubbidisci se hai fiducia. Quindi non saremo ubbidienti se non abbiamo fede in Dio, cioè non siamo ubbidienti se noi non crediamo veramente che il Signore sta operando nella nostra vita. E veramente in molti casi, in moltissimi casi, la nostra mancanza di ubbidienza è semplicemente perché non ci crediamo. Perché se tu veramente ti fidassi che il Signore sta facendo una bella cosa nella tua vita, che il Signore ti vuole utilizzare, che il Signore ti porta per una via che non è la tua ma è la sua, e ti fidi, gli ubbidisci, pure se non la vedi la strada davanti a te, è tutto lì. Quindi ubbidienza, umiltà e fiducia vanno insieme, e gioia anche, perché l'ubbidienza ti dà una grandissima libertà interiore, perché ti libera da te stesso, ti libera dalla tua volontà. Ecco che se noi vogliamo andare avanti, questa è la strada. E questo lo dice anche Gesù, che a un certo punto, questo concetto, questo è bellissimo, dice, riflettiamoci un momento insieme. Siamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23. Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi, prima cosa, da questa parola qui viene fuori che l'obbedienza è possibile solamente a un cuore che ama. Dice così: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Solo se uno ama, obbedisce. Solo se uno ama, obbedisce. Quindi ubbidienza e amore per Dio vanno insieme. Cioè è inutile che diciamo, pensiamo che amiamo Dio se non ubbidiamo. Vanno insieme. E quanto più saremo ubbidienti, tanto più crescerà il nostro amore per Lui. Io delle volte vi dico, noi prendiamo tanti tempi, tanto spesso tempi per un'adorazione. Che cos'è l'adorazione? L'adorazione è una sottomissione totale a Gesù, Signore della tua vita. Allora vuol dire che tu sei lì per obbedirgli totalmente, totalmente. E questa è l'adorazione, non è un'altra cosa. Quindi se noi facciamo sì, l'adorazione a volte è anche un bel tempo e siamo sì, va bene, cuore a cuore col Signore, va bene, ma lo spirito profondo che ci deve animare le nostre adorazioni è che noi siamo totalmente sottomessi alla volontà di Dio in tutti gli aspetti della nostra vita, non solo in uno, due, tre. Vuol dire che siamo disposti a fare quello che Lui ci dice di fare, e obbedire significa questo. Vuol dire uno, che ascoltiamo quello che ci dice, perché se non lo ascoltiamo non lo faremo mai. E qui, già un'altra volta ve l'ho detto, ma ripetita iuvant, se noi non siamo disposti, cioè mi chiedevo per tanto tempo, a me il Signore non mi parlava, vedevo che gli altri, il Signore mi dice questo, il Signore mi dice quest'altro, a me non mi parlava. E poi un giorno, sempre leggendo una delle cose, ho letto che il Signore non parla a quelli che non gli obbediscono. Mi sono sentita morire, perché ho capito, è certo, che me lo dice a fare se poi non lo faccio. Quindi perché delle volte il Signore non ci parla? Semplicemente perché non siamo disposti ad obbedire. Cioè, dice Gesù, tante cose avrei da dirvi, ma non ne potete portare il peso. Allora non ce le dice, è molto semplice. Perché il Signore delle volte non ci dice dentro nel cuore che cosa dobbiamo fare? Ma invece di dare la colpa al Signore, guardiamoci un attimo se noi siamo disposti a fare poi tutto quello che ci dà da fare. E cioè è proprio questa la disposizione d'animo che ci mettiamo davanti a Lui, e glielo possiamo pure dire, a me mi sembra così, ma tu poi cosa vuoi che io faccia, Signore? Ma io da che verso devo andare? E delle volte non ce lo dice nel cuore o nelle parole, ma ce lo dice perché dispone i fatti, solo se tu ti metti nella disposizione che vuoi fare la sua volontà. Ma se tu vai già là con le idee e poi magari gli chiedi semplicemente che ti metta un timbro sulla tua idea che già hai precostituito, va bene, cioè ce lo lascia fare, ma non stiamo facendo le sue opere, stiamo facendo le nostre. E poi magari ci meravigliamo che la nostra preghiera non viene ascoltata, o che la nostra preghiera non tocca i cuori, o che i nostri gruppi sono un po' mosci. Però se noi andiamo avanti con i nostri metodi e non andiamo avanti con la volontà del Signore, che è una volontà di bene, di misericordia perfetta, una volontà amante, ed è Lui che sa come si fanno le cose, non noi, il risultato sarà questo, cioè il risultato sarà che non andiamo avanti bene. Ecco perché per crescere spiritualmente noi abbiamo bisogno, necessità di una vita di obbedienza a Dio, una vita di obbedienza a Dio. E poi, quindi abbiamo detto che se uno mi ama osserverà la mia parola, e poi continua, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Quindi significa che l'ubbidienza, tradotto in italiano semplicemente, è l'unico modo per partecipare alla vita trinitaria. Cioè, se noi vogliamo che veramente lo Spirito Santo, che il Signore venga in noi, che ci riempie, noi facciamo le catechesi, la trasformazione in Cristo, è molto semplice. Ubbidisci. E se tu mi dici, Lui viene a dimorare in te, e se Lui dimora in te, tu vivrai non con la tua ubbidienza, ma con l'ubbidienza di Gesù, che è un altro livello, è un'altra cosa. Cioè, se noi vogliamo andare avanti, c'è poco da fare, bisogna che Lui viva in noi, che Lui con la sua umiltà, con la sua ubbidienza, con il suo amore. Ma come lo attraiamo se noi vogliamo fare la nostra volontà e non vogliamo fare la sua? Se noi non gli ubbidiamo, non verrà a prendere dimora nel nostro cuore, nella nostra vita. E che cos'è la vita spirituale se non lasciare che Lui prenda dimora nel nostro cuore, viva in noi, operi in noi? Allora le cose funzioneranno veramente, allora è Lui che prende la direzione della nostra vita. Hai voglia che gli diciamo prendi le redini? Deve vivere in noi, deve vivere in noi, deve essere dentro di noi, dobbiamo veramente lasciare che Lui, per vivere in noi dobbiamo obbedirgli, dobbiamo amarlo a tal punto che vogliamo desiderare altro che fare la sua volontà. Questo è: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e il Padre mio, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Quindi eccola qui. Quindi questo è il percorso che noi dobbiamo fare, ed è un percorso così importante. Io sono andata a ripescarmi un testo, dopo aver letto quel libro, subito appresso mi stavo leggendo una cosa complessissima, il dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina. C'è tutto un pezzo sull'obbedienza, non so se qualcuno di voi l'ha mai letto. Ve ne leggo alcuni piccoli. Quanto è dolce e gloriosa questa virtù dell'obbedienza, nella quale stanno racchiuse tutte le altre. È Santa Caterina che scrive, Santa Caterina da Siena. Perché viene concepita e data alla luce dalla carità. In lei si fonda la roccia della Santissima Fede. Essa è come una regina, e chi la fa sua sposa non sente alcun male, ma assapora solo pace e quiete. Le onde del mare tempestoso non possono nuocergli, perché, per tempesta che vi sia, non toccano il midollo della sua anima. Questo dice Santa Caterina. Quando viene offeso, non prova odio, perché gli è stato comandato di perdonare, e dunque intende obbedire. Non sta in ansia per timore che i suoi desideri rimangano insoddisfatti, perché l'obbedienza gli ha ordinato di desiderare me solo, ed io che parla, che posso, so e voglio dare compimento ai suoi desideri. Così in tutte le cose, e troppo lungo sarebbe enumerarle, egli trova pace e quiete. O obbedienza che navighi senza fatica e senza pericoli, giungi al porto della salvezza. Tu sei vestita di vera umiltà, perciò non brami le cose altrui. di là da ciò che vuole la mia volontà, perché è Dio che parla. Sei diritta e non conosci doppiezza, perché rendi il cuore retto, senza ipocrisia, amando liberamente e non ambiguamente la mia creatura. Tu sei un'aurora che porti la luce della grazia divina. Sei un sole che riscaldi, perché hai il calore della carità. E sei tutta gioconda, perché il tuo volto non si turba per impazienza, ma si presenta con l'affabilità della pazienza, con la serenità della fortezza. Questa è l'obbedienza per Santa Caterina da Siena. Allora, potrebbe sembrare un po' teorico tutto questo discorso, è anche molto alto quello che scrivono i santi, però di fatto tocca concretamente, in modo molto concreto, la nostra vita, sia la nostra vita personale e sia la nostra vita comunitaria. Quindi proprio do alcuni piccoli tocchi su questo, poi ognuno ci penserà. Allora, innanzitutto, a cosa ci è chiesto di ubbidire? Bene, innanzitutto ci viene chiesto di ubbidire alla parola di Dio. La parola di Dio è una luce per la nostra vita, quindi quello che sta scritto qui è il primo passo. Non per niente abbiamo dei comandamenti, cioè sono delle indicazioni per la nostra vita. E non solo sono delle indicazioni, ma per certi aspetti sono delle promesse, no? Perché sono scritte al futuro. Quindi amerai il Signore Dio tuo. Io quando lo leggo, vi dico la verità, mi sembra una promessa per me, che lo amerò il Signore Dio mio. Ma per amarlo è evidente che devo essere in una disposizione di fare ciò che il Signore mi dice, perché insieme l'obbedienza è un comando e un dono. È un comando e un dono. Adesso non so se c'è ancora qui il padre, il nostro padre Cipriano, forse no, però i religiosi fanno tutti un voto di obbedienza e forse, non lo so, io non sono religiosa, però mi immagino che sia il più difficile. Perché? Perché tu con il voto di castità, va bene, dai a Dio il tuo corpo, con il voto di povertà dai i tuoi beni, ma con l'obbedienza dai tutto te stesso, dai tutto te stesso. Allora che cos'è? Un impegno grosso? Ma io credo che quando uno viene chiamato alla vita religiosa, in realtà quell'obbedienza la riceve in dono, perché cioè, come fai a fare un voto di qualche cosa che tu non hai ricevuto? Quindi la possiamo ricevere anche noi, questo dono dell'obbedienza. Cioè il Signore non ci chiede quelle cose che noi non possiamo fare. Quello che sta scritto qui, come dice, ma questa parola non è troppo lontana da te perché tu non la possa eseguire. Il Signore ci dà la grazia di essere obbedienti se noi glielo chiediamo. Quindi non è una cosa che ci cala dall'alto, ah, ma lo devi fare. No, no, è un dono. Pensate voi, se va insieme all'umiltà, va insieme all'amore, va insieme alla gioia, va insieme alla fede, ma chiediamo l'obbedienza, abbiamo risolto un sacco di aspetti. Quindi prima cosa, veramente la prima cosa è il primo passo, è fare ciò che lui, quello che sta scritto qui nella sua parola, quello che lui ci dice, l'insegnamento di Gesù, se ci dice siate misericordiosi, siate misericordiosi per dirne giusto uno, siate misericordiosi. E poi certamente nella nostra vita ci saranno tante occasioni di esercitare l'obbedienza, anche nella sottomissione reciproca. Anche nella sottomissione reciproca. Perché? Perché penso che tanti di noi abbiamo fatto esperienza che nel momento in cui lasciamo andare il nostro modo di vedere, il nostro punto, la nostra, e quindi per esempio cediamo nei confronti di un fratello, nei confronti di qualcuno, in qualche modo gli ubbidiamo, ci sottomettiamo, bene, in quel momento si crea una unità, una benevolenza, un amore, per cui il Signore può intervenire nella situazione e appianarla e aprirla. Quante volte per aver fatto un passo indietro uno sottomesso a un altro del gruppo, della comunità, del pastorale, quante volte un atto di ubbidienza, quante volte ha aperto una strada che nemmeno ci potevamo immaginare, ma quante volte, penso che chiunque è stato in un pastorale questo esercizio l'ha fatto, qualche volta di dire va bene, cioè adesso cedo, va bene, mi sottometto, faccio ciò che io non avrei fatto, ma il Signore interviene e quel momento può, se noi ubbidiamo a quel momento Lui può intervenire proprio nelle situazioni e in moltissimi casi davvero lo fa. E non per niente lo dice qui la scrittura: siate sottomessi gli uni agli altri. Ma non è che siamo sottomessi così tanto per, ma siamo sottomessi perché? Perché se viviamo nella carità, allora il Signore può veramente lavorare. Pensate solo questo, che la disubbidienza è la prima causa di divisione, cioè divisione e disubbidienza vanno d'accordo, che vanno a braccetto. Pensate ad Adamo, e lì subito è successo un pasticcio. Dove c'è sottomissione reciproca, c'è carità e c'è unità. E se noi vogliamo trasporre questo discorso in una vita comunitaria, dove c'è sottomissione reciproca, e allora c'è una carità circolante e lo Spirito Santo opererà grandissime cose. Ecco perché così, in senso molto pratico, molto materiale, è così indispensabile obbedirsi gli uni agli altri, essere sottomessi gli uni agli altri, cioè non volersi nemmeno impuntare nelle proprie idee, perché è il Signore che opera, perché tu ti fidi, perché se ti fidi di Lui sei obbediente, perché tu sai che gli dai le redini della situazione, e dove c'è la carità il Signore opera, lo Spirito Santo lavora. È molto semplice, è molto semplice questo. Chiunque faccia una vita comunitaria, questo lo sa, e ti dà anche un grande senso di libertà. Ecco perché hai fatto quello che ti ha detto un fratello, e sei, per tanti aspetti, sei proprio libero da te stesso, e vivi in una fiducia anche, vivi in un senso di fiducia. E poi anche, non è una cosa irrilevante, l'obbedienza è il punto di partenza perché noi possiamo utilizzare i doni e i carismi che il Signore ci ha dato. E adesso qui in un gruppo del rinnovamento questo non è un aspetto proprio secondario, cioè a noi ci piace tanto avere dei doni, avere dei carismi, di poterli utilizzare. E come facciamo ad andare avanti per questa strada? È molto semplice, si ubbidisce al Signore innanzitutto, si ubbidisce al Signore. Perché? Perché se il Signore trova un'anima che è disposta a fare ciò che Lui dice, sicuramente la utilizza secondo le sue vie. Non possiamo pensare che uno, non so, abbia un dono di intercessione e non è un ubbidiente. Non è un ubbidiente, come fai? Vai con la testa tua a fare un'intercessione, ma lo sapete, mi pare che se fosse San Giovanni della Croce che diceva anche proprio, sì, se tu sei ubbidisci al Signore, sarà Lui il primo che si inchinerà su di te per ubbidire i tuoi desideri. È Lui, cioè, ma quando noi al Signore chiediamo qualche cosa e Lui ascolta le nostre richieste, ascolta le nostre intercessioni, ascolta le nostre preghiere, ma come fa ad ascoltarle? Beh, perché vede un cuore ubbidiente, dice, ma questo qui sempre desidera nel suo cuore fare sempre quello che io desidero, ma allora Lui si china su di noi, anche Lui desidera che noi, che il nostro desiderio venga così, venga esaudito. È la prima cosa, è la prima cosa. Cioè, quindi qualcuno di noi prega per gli altri, deve essere ubbidiente. Qualcuno di noi ha un dono di profezia, vabbè, mica può, può dire quello che gli pare, no, deve essere proprio ubbidiente, ma deve essere anche con una purezza di cuore, a esprimere al meglio ciò che il Signore gli sta dando di dire, no? Perché tu stai veramente esercitando un dono, ma lo devi esercitare nell'obbedienza, quindi nell'obbedienza a Dio innanzitutto, nell'obbedienza al discernimento dei fratelli. Ti diranno di tacere, taci, non è un problema tuo, no? Il Signore arriverà il momento che ti tirerà fuori dal mucchio, anzi sarà lì, e nel tempo in cui ti terrà fermo dove tu invece vorresti muoverti, in quel momento ti sta facendo crescere, perché fino a che non sei cresciuto nell'ubbidienza di stare fermo, non ti può fare muovere. Questo è, se tu sai stare fermo fino a che Lui ti tiene fermo, arriverà il momento che ti dirà vai, ma e se tu non stai fermo quando ti dice di stare fermo, non ti muoverai mai secondo le sue vie. E via via, quindi se noi veramente vogliamo che il Signore ci possa utilizzare nell'evangelizzazione, ma lo sappiamo tutti che quante, come dice anche San Pietro, Signore, abbiamo lavorato tutta la notte e non abbiamo preso niente, e quante operazioni di nostra iniziativa noi possiamo fare e non prendiamo proprio niente, cioè ci diamo da fare, guarda, ho fatto, ho detto, sono andata fuori, attività, eccetera. Lo so, ma erano quelle che ti aveva chiesto il Signore? No, le ho pensato io che fossero buone, lo so. Ma sulla tua parola, dice San Pietro, getterò le reti, cioè farò, magari è poco una cosa meno logica, però è quella che ti dice Lui, e se te la dice Lui funzionerà, se te la dice Lui è per la sua gloria, e fare quello che ci dice Lui di fare, gli dà una gloria immensa, perché vuol dire che è Lui il Signore della tua vita. Tu lo stai riconoscendo Signore della tua vita, dell'universo, Re del mondo, Re dei re, quando tu fai ciò che lui ti dice di fare e non fai quello che è nella tua testa. E quindi così va fatto. Io direi che anche trasponendo questo alla giornata di oggi, perché no, anche in un caso come questo qui, noi prima di tutto siete chiamati a fare la volontà di Dio, cioè a ubbidire a quello che Lui ci mette nel cuore, a sentire nel cuore quello che è il suo desiderio, a realizzare nel concreto quello che Lui è già pensato per questo gruppo. Quindi non una nostra decisione, ma a volte dovesse mai uscire una strategia, ma le strategie non gli sono gradite, il Signore è il Re dei Re, se la ride nell'alto il Signore. È invece veramente l'ubbidienza a quello che Lui ci mette nel cuore, perché Lui fa bene tutte le cose, Lui fa bene tutte le cose. E quindi è nella sottomissione alla sua volontà, nel desiderio veramente, nel desiderio profondo, ci sarà un tempo di adorazione, mi pare di avere capito. Ecco, perché non facciamo che questo tempo di adorazione sia veramente un tempo di totale sottomissione a Lui, in cui gli diamo, diciamo proprio che vogliamo, poi non lo faremo, però intanto dirglielo che desideriamo essere obbedienti a quello che Lui desidera, a quello che è il desiderio del suo cuore, che non vogliamo andare avanti con i nostri modi di pensare, vogliamo veramente che Lui, vogliamo abbassarci il più possibile, prostrati adoriamo. Vogliamo abbassarci il più possibile, significa Signore, cioè sono veramente qui per fare la tua volontà. Maria, la serva del Signore, non ha fatto altro che fare ciò che il Signore le ha detto, ha fatto grandi cose, ha fatto ciò che il Signore le ha detto. Adesso mi viene in mente, così parlando di intercessore, il grande intercessore che è San Giuseppe. È stato obbediente, dice prendi Maria il bambino, parti, vai, fai, dici, e lui ha preso, è andato, ha fatto e ha detto. Quindi grande intercessore, perché? Perché ha fatto quello che il Signore gli ha detto di fare. Quindi, cioè, quando poi interviene San Giuseppe, è lì che noi dobbiamo prendere gli esempi. Quindi vogliamo crescere, vogliamo che il gruppo, vogliamo che tutta la comunità cresca, incoraggiamoci l'uno l'altro in questa via dell'obbedienza. Incoraggiamoci l'un l'altro in ubbidienza al Signore e anche, permettetemi, un'ubbidienza, una sottomissione reciproca, una sottomissione reciproca tra di noi, al pastorale, all'interno del pastorale, una sottomissione, perché non si sbaglia mai, abbiamo fiducia nel Signore, no? Abbiamo fiducia? Abbiamo fiducia nel Signore, cioè abbiamo fiducia che Lui veramente, se facciamo quello che ci dice, le cose andranno molto bene. Ecco, allora io penso che se noi entriamo adesso in questo tempo di preghiera e anche nel tempo dell'elezione del nuovo pastorale con uno spirito di ubbidienza, faremo un salto di qualità nella nostra vita personale, nella nostra vita carismatica. Vedremo i fuochi d'artificio e anche nella nostra vita comunitaria, perché il corpo è uno qui e quindi tutto il corpo deve essere obbediente alla volontà di Dio. E questa è la mia preghiera per voi anche.